Professor Puglisi.
Ma io devo dire che parlare di fondazioni di origine bancaria immediatamente evoca due spettri. E chi era un poco qui dubbioso della insistenza così massiccia del tema fondazione di origine bancaria, l'amico Baricco, credo che avesse qualche ragione in partenza. E tutto nasce da due pregiudizi, a mio modo di vedere. Innanzitutto un pregiudizio di tipo nominalistico. E io credo che sia urgente, d'altro lato, nell'ambito del mondo delle fondazioni di origine bancaria. Da tempo stiamo lavorando su questo, quello di fare scomparire questa dizione, perché in qualche modo il problema non è tanto di ricordare la genesi, quanto di parificare il sistema. E il ricordare la genesi fa scattare il secondo pregiudizio, quello storico-politico, l'idea che le fondazioni siano un ibrido, un meticciato fra il furto storico del sistema bancario rispetto alla povera gente e dall'altro siano una specie di scrigno segreto del paese al quale in modo schizzoide i ministri dell'economia ciclicamente guardano per vedere come depredare lo scrigno delle fondazioni. Un giorno lo fanno con grinta, un giorno lo fanno con la banana o con la carota, insomma dipende qual è il meccanismo. Allora, se noi cominciassimo a stabilire un principio che le fondazioni di origine bancaria sono delle fondazioni tout court, e quindi cominciassimo a togliere alle fondazioni di origine bancaria quei lacci e laccioli di cui si parlava un attimo fa, che in qualche modo sono da un lato una incombente attività di un'autorità di vigilanza che poi non è stata mai effettivamente costituita come autorità indipendente, ma ha finito con l'identificarsi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e dall'altro dessimo alle fondazioni quella libertà che consente loro di essere istituzione e strutture di natura giuridica privatistica, ma in senso pieno e non per meticciato, e qui mi spiegherò fra un attimo, toglieremmo quel cappello mascherato della politica che in qualche modo è stato anche ricordato, non è del tutto vero che non incombe sul sistema delle fondazioni. Sul sistema delle fondazioni c'è una peculiarità che in qualche modo è stato oggetto di un lungo contenzioso, in qualche caso anche in sede giudiziaria, del rapporto fra pubblico e privato dentro le fondazioni. E il rapporto, alla fine, la partita, come spesso capita in Italia, si è chiusa alla pari, cioè 0-0, non ha vinto nessuno ma non ha perso nessuno. Cioè il rapporto è 50% pubblico, 50% privato. E il 50% pubblico in qualche modo pesa, ma non pesa soltanto perché ha il 50% dei componenti degli organi collegiali della fondazione, ma pesa perché in qualche modo è costantemente come l'ombra di banco lì presente a ricordarti che le fondazioni hanno anche una funzione di natura sociale e hanno una funzione in termini di sussidiarietà, devono intervenire sul territorio laddove spesso il pubblico, soprattutto nel tempo più recente, dove abbiamo avuto una contrazione dell'intervento pubblico nel sociale, le fondazioni debbono svolgere una funzione di sussidiarietà. Non possiamo farlo noi, lo dovete fare voi. L'argomento della riduzione della contrazione delle risorse o perlomeno delle possibilità delle fondazioni di intervenire da un punto di vista economico-finanziario sul territorio è un argomento che i politici non sentono perché in qualche modo è un argomento che loro guardano soltanto dal filtro del genitivo di fondazione, di origine bancaria, e quindi genitivo diventa soggettivo per presupposto: tu sei sempre una banca, propria o impropria, hai risorse che sono comunque utilizzabili in questa funzione. Nasce da qui quel problema serio, che è il problema del bancomat, come lo ha chiamato correttamente l'amico Bacchella. Ed è un problema che in qualche modo è difficile da scrostare e da modificare, anche perché per certi versi diciamo anche con tutta franchezza che l'Italia è lunga, va dalle Alpi alle Piramidi, da Cuneo a Lampedusa, e se andiamo a guardare la storia dell'Italia bancaria e quindi delle fondazioni bancarie, perché qui devo fare riferimento alla storia bancaria perché sennò non ci capiamo, scopriamo che delle 88 fondazioni di origine bancaria soltanto 7 fondazioni sono nel Mezzogiorno d'Italia, da Roma in giù. Questo in qualche modo la dice lunga sulla storia economico-culturale e sociale di questo paese, la dice lunga anche su quello che può essere il discorso sull'intervento delle fondazioni, ancora una volta ripeto, di origine bancaria, sui territori di riferimento. Se da Roma in giù le fondazioni che hanno una significativa storia, ma anche una significativa possibilità di intervento, sono la Fondazione di Roma, la Fondazione Banco di Napoli e la Fondazione Banco di Sicilia, anche se la Fondazione Banco di Napoli negli ultimi tempi, dopo le note vicende bancarie di assorbimenti vari, è finito con l'essere il luogo di gestione di uno splendido archivio storico, quasi punto e basta, rimane in buona sostanza la Fondazione di Roma, che poi è una fondazione di origine bancaria per modo di dire, perché il mio amico Emanuele, se mi sentisse definire la sua fondazione tout court come fondazione di origine bancaria, mi toglierebbe il saluto, perché lui sostiene che la sua fondazione che va in capo ai papi ha una storia tutta diversa e non connotabile come quella di origine bancaria. Rimane con il cerino in mano la fondazione della quale mi onoro di essere presidente. Una fondazione che, come le grandi fondazioni discendenti dagli istituti di credito che battevano moneta in questo paese, in qualche modo ha una sua rilevanza patrimoniale, una sua rilevanza politico-economica, però è anche, e questo è un altro pregiudizio del sistema, è anche storicamente e cronachisticamente legata alle vicende del sistema bancario. Non dimentichiamo che fino a poco meno di 10 anni fa la fondazione era la proprietaria, mettiamolo fra virgolette, del Banco di Sicilia, perché ne controllava l'azionariato fino al 75%. Oggi la fondazione, attraverso la catena dei, come chiamarli, assorbimenti, fallimenti, commissariamenti, lascio libertà di espressione, di inventiva, dei sistemi, degli istituti di credito in Sicilia, Cassa di Risparmio, Banco di Sicilia, Banca di Roma, Capitalia, Unicredit, dal 75% della disponibilità di una grande banca com'era il Banco di Sicilia, siamo passati allo 0,6 di partecipazione azionaria ad Unicredit. Vero è che la diluizione comporta anche un incremento del valore patrimoniale per alcuni aspetti, ma è anche vero che i ruoli si rimisurano.
Le posso chiedere, scusi, per rientrare proprio per questa particolarità, per essere in qualche modo l'unico, non
vorrei offendere nessuno, ma di fatto andiamo a guardare i bilanci, andiamo a guardare le situazioni, quello è.
Ecco, come vede dal punto di vista di Fondazione di Banco di Sicilia un possibile ruolo dell'istituto rispetto alle questioni che venivano poste, in particolare nella situazione del Mezzogiorno d'Italia e della Sicilia, in cui non ci sono obiettivamente molti soggetti che sono in grado da, mi passi l'espressione, fare sponda e riferimento alle organizzazioni indipendenti e in generale a chi cerca di operare per nel solco di politiche e attività culturali a livelli di standard internazionali.
Guardi, mi permetta una battuta, non esistono istituzioni in qualunque luogo, in qualunque ambito, che si caratterizzano esclusivamente secondo la esplicitazione operativa degli scopi statutari. Ogni istituzione è rapportata ai soggetti che la gestiscono. Io ho sempre detto che non sono le cariche che fanno gli uomini, ma gli uomini che fanno le cariche. Allora, rispondo alla sua domanda dicendo che c'è un serio problema in tutto il Mezzogiorno di autonomia e quindi di sopravvivenza di qualunque istituzione che voglia esprimere una soggettività. Mezzogiorno oggi ha un serio problema culturale, prima che economico, un serio problema dal punto di vista della capacità di creare quelle aree di progettualità che guardano al futuro e non si piangono costantemente addosso e non si leccano le ferite. Diceva l'amico del Giffoni Festival: io non sono qui a raccontare quello che ho fatto perché è fatto, ma sono qui a dire quello che è la progettualità del nostro sistema. Ecco, questo discorso andrebbe esteso a tutto il Mezzogiorno, perché il Mezzogiorno, con chiari e scuri, in termini di ciò che è fatto, ha un bilancio sostanzialmente, secondo me, meno negativo di quanto non appaia. Il problema oggi del Mezzogiorno è quello, il problema di uno spettro di insipienza, di corruzione, di mafiosità e di partecipazione a questi difetti di un sistema politico che non ha nessuna voglia di venirne fuori. Le fondazioni di origine bancaria corrono il rischio, dico corrono il rischio perché per quanto mi riguarda, nella misura in cui oggi continuo ad avere la responsabilità e l'onore di presiedere una di queste fondazioni in quel territorio, la condizione è quella che tutto questo non mi appartiene e io vado avanti per la mia strada con una capacità di progettualità che in qualche modo dovrebbe essere strutturale per il sistema, però non sempre lo è. E allora nel caso specifico, per esempio, la Fondazione Banco di Sicilia oggi svolge una funzione che in qualche modo è in parte di sollecitazione ai politici, in parte di contribuzione alla progettualità. Abbiamo scelto alcune aree e le abbiamo portate avanti con determinazione. Abbiamo scelto per esempio l'area della ricerca e del sostegno ai giovani nella ricerca e su questo siamo andati avanti addirittura realizzando con un partenariato significativo con Unicredit, che è la banca di riferimento, ma è anche una banca, come ce ne sono tante altre nel Paese, un istituto di ricerche economiche e sociali sulla Sicilia, che è un istituto che non vuole essere uno dei tanti carrozzoni universitari, ma è un istituto che vuole essere un istituto di promozione e di valutazione proiettata verso il futuro dello sviluppo della Sicilia. Abbiamo dato un grande spazio ai giovani e alla creatività giovanile, rivitalizzando il premio Pirandello. Abbiamo avuto, rimettendo in piedi dopo 10 anni di silenzio del premio Pirandello, 500 lavori che sono arrivati. Infatti abbiamo perso molto tempo, domani io ho la riunione conclusiva della giuria del premio Pirandello, perché per fare le cose seriamente, 500 lavori da esaminare, io ho avuto qualche giurato che ha dato forfè, perché non era di primo pelo, cominciando a contare da 100 aveva circa 20 anni, il quale quando si è visto dire che c'erano 500 lavori da leggere ha detto no, io voglio morire secondo la mia natura genetica e non sulle carte del premio Pirandello. Abbiamo rivitalizzato e abbiamo garantito un altro premio letterario come il Mondello, lasciando il premio Mondello all'interno di un'autonomia che ne ha promosso la creatività dei giovani, creando il Mondello Giovani. Baricco sarà a Palermo a fine ottobre proprio come animatore dell'edizione di quest'anno del Mondello Giovani. Abbiamo scelto alcune aree che sono diventate aree di polarizzazione, ne abbiamo scelto un'altra particolarmente particolarmente importante. I beni culturali, la Sicilia, mi permetterete, io sono un siciliano d'alto mare, cioè vivo in Sicilia in modo omeopatico, perché altrimenti corro il rischio di avere l'overdose, quindi non a caso faccio il mio mestiere principale a Milano all'Università Ulm, poi grazie ai telefonini e all'internet posso fare anche a distanza il mestiere di siciliano, perché abbiate sempre paura dei siciliani di scoglio, quelli attaccati là, quando li vedete girate al largo perché correte il rischio di andarvi a sbattere contro lo scoglio. E allora faccio questo mestiere e ho fatto i beni culturali, la Sicilia è la regione d'Italia che ha, secondo me, da un punto di vista percentuale, il più alto tasso di beni culturali. Il problema è che nessuno se ne accorge, e se qualcuno se ne accorge e ci va, corre il rischio di non riuscire a percepirli nella loro ricchezza. Per esempio, ci sono 1 milione di visitatori all'anno a Piazza Armerina, che è una cosa splendida, e io proporrei di dare una medaglia al valore al 1 milione che va a Piazza Armerina, perché non ci sono infrastrutture, non ci sono mezzi di trasporto, non ci sono realtà alberghiere e cose del genere. Allora, noi abbiamo deciso di fare una politica di investimento sui beni culturali che è emblematica e simbolica. Abbiamo fatto il più grosso investimento che un privato, una fondazione, un privato può fare nel centro storico di Palermo. Abbiamo preso 2 grandi immobili, quello dove ha sede attualmente la fondazione e Palazzo Branciforti, un palazzo degli inizi del secondo millennio, che poi è stato massacrato nel corso della storia del millennio che ci ha lasciato. L'architetto a cui abbiamo affidato il restauro, Gaia Ulenti, il presentante di restauro, ha detto che non ha mai visto uno scempio storico, architettonico e urbanistico come quello di Palazzo Branciforti. Abbiamo iniziato i lavori di restauro di Palazzo Branciforti alla fine del 2007, lo consegneremo, io mi auguro che possa esserci, lo inaugurerà il Presidente della Repubblica alla fine dell'anno prossimo, restituito a una sua bellezza e una sua grandezza enorme, che è un gioiello nel centro storico di Palermo, ripristinato come grande centro di aggregazione. Qui è un punto importante fra classicità e contemporaneità: nella Cavallerizza il museo archeologico, nella zona a nord 3 atelier per artisti contemporanei, con l'idea, io sono d'accordo con tutto il discorso che si è fatto nel panel precedente sull'arte contemporanea, stiamo attenti, l'arte contemporanea non può essere soltanto il business di certi mercati o l'attrattiva di certi soggetti che pensano soltanto alla parte economica e non alla parte culturale e artistica. E allora abbiamo fatto tutto questo, fare tutto questo è stato un grossissimo investimento, un investimento fatto in Sicilia. Naturalmente ho avuto a che fare anche con problemi di natura, la calunnia o venticello, la mafia, infiltrazioni mafiose, però poi alla fine abbiamo operato con grande trasparenza, per cui l'operazione va, nessuno può più mettere il becco né fare insinuazioni di nessun genere. Emblematicamente, in 2 anni abbiamo restituito un pezzo storico di Palermo, ci sono delle cose meravigliose, c'è dentro questo palazzo, che era il Monte dei Pegni dei Poveri, è intatta la struttura lignea, è una struttura di 6 metri di altezza, completamente, che sarà restaurata e sarà completamente restituita alla città. Allora, da questo punto di vista, e chiudo, la scelta delle fondazioni di origine bancaria, mi piace chiudere su questo, è una scelta politica e di sistema. Con l'amico Guzzetti, bello non glielo va a dire che l'ho raccontato, Guzzetti dice sempre: i nostri colleghi delle fondazioni non amano essere diretti, e ha profondamente ragione, però lui sta facendo in sede ACRI un grande sforzo, e io sono accanto a lui in questo, per dare al sistema delle fondazioni di origine bancaria una politica di coordinamento che dia un senso strategico a questa massa di risorse che c'è scrigno del paese, per farla diventare un seme che possa far fruttare in termini di cultura, di formazione, di ricerca queste risorse nel paese, a frutto dei giovani, a frutto anche delle zone meno agiate. Però attenzione, se non si fa questo, le fondazioni di origine bancaria continueranno ad essere in quella zona melmosa, ibrida, tra chi le ritiene la vacca da mungere e chi le ritiene lo scrigno da depredare. I primi sono i politici locali, i secondi sono i politici nazionali. Stiamo un po' attenti, e chi deve aiutare a far questo è la società civile. Dice Guzzetti, le fondazioni sono il corpo intermedio, ma non basta affermarlo, bisogna renderlo tangibile e visibile a chi ne è destinatario e protagonista.
Questa è la ragione per avervi invitati, infatti, perché si capisca cosa sta succedendo in questo vostro mondo più di quanto un passo su quella che il Presidente della Compagnia chiama la costruzione della legittimità sostanziale.